6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Dopo 12 anni di esclusione, il presidente siriano Assad potrà riaffacciarsi alla ribalta diplomatica araba. E quanto ha deciso oggi la Lega Araba, riammettendo nel consesso la Siria, e questo a precise condizioni. Cercheremo di capire il peso di questa decisione. Così come cercheremo di approfondire gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina, il focus è sulla milizia privata russa Wagner e sul suo capo Evgeny Prigozhin, che dopo aver minacciato di abbandonare la battaglia di Bakhmut ha ottenuto nuove munizioni. Ci chiederemo insomma quali sono i suoi reali poteri. E poi, spostandoci da noi, vi offriremo una panoramica su un fenomeno in espansione anche in Ticino, quello dei monopattini elettrici. Per ora nella regolamentazione si è privilegiato lo strumento della sensibilizzazione, ma si è pronti a passare a quello della repressione, leggi multe, sull'esempio di quanto già accade a Lugano.
I controlli aumenteranno nel tempo e la parte del dialogo chiaramente lascerà posto anche a quella della sanzione, e si entrerà in un discorso molto più consolidato.
La conferma del responsabile del progetto Strade Sicure, Renato Pizzolli. Spazio anche al settore lattiero-caseario ticinese, con il fine settimana dedicato ai caseifici aperti. L'occasione per capire se e quanto si fa sentire la mancanza d'acqua e di precipitazioni che ha caratterizzato l'ultimo anno. Questo era il sommario di 6 di sera. Benvenute e benvenuti. L'abbiamo preannunciato nei titoli, la Lega Araba dunque torna ad accogliere la Siria dopo 12 anni dall'espulsione del governo siriano dal consesso interarabo. La decisione è giunta al termine dell'ennesima riunione in pochi giorni fra i ministri degli esteri arabi. Riammissione sì, ma a precise condizioni per Damasco. Ne parliamo in diretta con il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Buonasera.
Dunque, a che punto siamo arrivati? Quanto è importante, insomma, quanto si è deciso oggi?
Ma sicuramente è una decisione che appare storica rispetto all'ultimo decennio e più di guerra e di isolamento interarabo. 12 anni fa, nel novembre del 2012, il capo della Lega Araba sosteneva che il regime di Damasco aveva i tempi contati. Eppure Bashar al-Assad non soltanto rimane ancora al potere, almeno formalmente, ma oggi è stato invitato a partecipare, dopo la decisione odierna del Cairo, a essere seduto il prossimo 19 maggio alla riunione della Lega Araba ordinaria, quella annuale, che si svolgerà a Jeddah in Arabia Saudita. Quindi è una decisione comunque storica, che ha una rilevanza politica e diplomatica regionale importante, soprattutto perché i paesi del Golfo, che hanno maggiori risorse finanziarie, si dicono pronti almeno in parte a finanziare la ricostruzione o comunque almeno il sostegno politico proprio del sistema di potere di Damasco.
Lorenzo, hai già guardato un po' indietro su quanto fatto da Assad. La decisione odierna sembra sancire di fatto il completamento del processo di, chiamiamola, normalizzazione dei rapporti fra i paesi arabi e appunto il governo di Bashar al-Assad. Ci si può chiedere, ci si chiede quale sia la situazione sul terreno, se insomma Assad abbia effettivamente vinto la guerra, perché poi lo sappiamo, in Occidente i drammatici eventi degli ultimi anni hanno purtroppo fatto passare un po' in secondo piano l'annoso conflitto siriano. Lorenzo, ci sei ancora? Abbiamo evidentemente un problema di collegamento con Lorenzo Trombetta. Vediamo se riusciamo a ricollegarlo. Sì, dovrebbe ancora esserci. Lorenzo, non so se hai sentito la domanda che ti ho posto.
Sì, ci sono, stavo rispondendo, era andata via la linea. Dicevo che la Siria è un paese martoriato da 12 anni di conflitto armato, 500.000 di persone almeno morte, più di 10 milioni di sfollati interni e rifugiati all'estero. Tra l'altro è un paese diviso in varie zone di influenza, con la presenza di eserciti russo, statunitense, iraniano, bombardamenti di Israele quasi ogni giorno, recrudescenza dell'insurrezione dell'ISIS, signori della guerra e signori della droga di vari paesi. È comunque un paese non affatto pacificato. È difficile oggi pensare che Bashar al-Assad abbia vinto qualcosa, la guerra, la pace, ma sicuramente ha vinto la sua sopravvivenza ai vertici di un sistema che appare come un variegato consorzio di reti interconnesse fra loro, ma anche decentrate, per cui è difficile identificare Assad come il capo di una struttura, ma ci sono tanti individui collegati anche alle varie potenze straniere e anche ai paesi arabi, che adesso, almeno quelli che hanno le risorse da mettere sul tavolo, torneranno a svolgere un ruolo di primo piano nella spartizione, non certo nella normalizzazione o nella pacificazione addirittura. Ecco, questa notizia di oggi non è un segnale di risoluzione del conflitto armato né di una pace sostenibile e duratura in Siria, purtroppo.
E vedremo cosa questo comporterà già a partire dalle prossime settimane, quando Assad appunto potrà apparire in versione ufficiale nel suo ruolo di presidente siriano. Grazie Lorenzo Trombetta per questo aggiornamento su questa notizia comunque importante. E noi andiamo sull'altro grande fronte bellico. Dopo il video con le minacce di ritirare la compagnia privata Wagner da Bakhmut, uno dei centri in Ucraina dove russi e ucraini combattono ormai da mesi, il suo capo Evgeny Prigozhin ha ottenuto dagli alti comandi russi quanto probabilmente desiderava ottenere, cioè la possibilità di ricevere le munizioni che gli servono e una linea diretta con i militari. In collegamento con noi il nostro collaboratore da Mosca Giuseppe D'Amato, a cui chiediamo quali sono dunque le ragioni di queste ultime novità.
Buonasera, dai video pubblicati e dalle dichiarazioni ufficiali si comprende che è in corso un duro chiarimento fra i militari russi e le forze combattenti in Donbass. Al momento il signor Prigozhin, ricordiamolo, persona vicinissima a Vladimir Putin, pare aver avuto la meglio contro quello che il capo della Wagner ha definito in maniera sprezzante e con parole poco cerimoniose l'establishment militare. In pratica la Wagner otterrà tutte le munizioni che ha richiesto, inoltre sarà il generale Surovikin, il numero 2 degli alti comandi, colui che avrà la responsabilità dei rapporti fra i militari e la Wagner. Ma cosa sta realmente succedendo? Principalmente due cose. La prima è che i russi incontrano non pochi problemi a conquistare Bakhmut e, come da loro tradizione, cercano i colpevoli. La seconda è che da dietro alle quinte c'è qualcuno che gestisce i destini degli uni e degli altri, evitando possano nascere potenziali futuri concorrenti per il potere.
Giuseppe, ricolleghiamoci anche all'attualità di ieri, a quella che qualcuno ha definito anche come una sorta di guerra proprio anche in territorio russo. Lo ricordiamo, c'è stato un attentato in cui è rimasto vittima lo scrittore ultranazionalista Zakhar Prilepin. Prilepin oggi sta meglio. Tu tra l'altro lo hai conosciuto in prima persona, ci puoi raccontare che persona è, che peso ha nella cultura russa?
Ma Zakhar è stato uno dei più letti scrittori russi di inizio secolo, alcuni dei suoi libri vengono considerati fra i migliori della letteratura russa del XXI secolo. L'abbiamo accompagnato, mi ricordo, al Salone del Libro di Torino nel 2011, diciamolo subito senza mezzi termini, Zakhar era una spanna sopra tutti gli altri. Amico di Eduard Limonov, Prilepin ha condiviso con lui le simpatie nazional-bolsceviche. A lungo è stato un antisistema, un anti-Putin. Poi all'improvviso, dopo il 2014, con l'inizio della tragedia ucraina, il cambiamento. Prilepin è diventato un propagandista ultranazionalista filo cremlino, quindi è andato a combattere in Donbass come prima aveva fatto in Cecenia. Come altri scrittori russi del passato, come Tolstoj, è nello scontro che Prilepin trova l'ispirazione.
Questa dunque la traiettoria esistenziale e politica anche dello scrittore Prilepin, secondo chi l'ha conosciuto, cioè Giuseppe D'Amato. Grazie per questo aggiornamento. Dunque, questi erano gli ultimi sviluppi sul terreno, sia in territorio ucraino che in Russia. Se invece consideriamo l'aspetto infrastrutturale, l'Ucraina è reduce da un inverno trascorso al freddo, in parte al buio, e questo perché per diversi mesi i missili russi hanno colpito le centrali elettriche di tutto il paese. paese. L'erogazione è stata limitata e spesso si è fatto ricorso a delle interruzioni della corrente per evitare sovraccarichi e blackout improvvisi. Ma ora qual è la situazione? Per avere qualche risposta, il nostro inviato Piero Grabek si è recato alla sede di Dnipro di DTEC, il colosso dell'elettricità in Ucraina.
Звісно, ні. Тому що обстріли продовжуються, ракетні обстріли продовжуються і продовжуються.
La situazione non è tornata alla normalità. Parola di Anton Dralov, che nei mesi scorsi è stato designato anche responsabile per le riparazioni della rete elettrica nei territori liberati dall'occupazione russa. I missili continuano a cadere su suolo ucraino, specialmente nella regione a sud di Dnipro. A Nikopol ci sono bombardamenti tutti i giorni. Rispetto ai mesi scorsi, però, ora è possibile fornire elettricità praticamente a tutti i clienti. Alcuni territori ucraini sono stati sì liberati, ma i soldati russi, prima di andarsene, hanno danneggiato seriamente anche la rete elettrica. Nella regione di Kherson i danni sono stati molto seri, le conseguenze sono state pesanti. In alcune zone si è ricostruito tutto da zero. È stato molto più semplice costruire nuove linee piuttosto che riparare quelle danneggiate. In una situazione simile, però, è tutt'altro che scontato disporre del materiale tecnico, dei pezzi di ricambio necessari per riparare tutto quanto. Un grosso grattacapo. All'inizio è stata piuttosto dura, occorreva molto materiale per le riparazioni. Poi però sono giunti gli aiuti da paesi europei e anche alcune fabbriche ucraine hanno iniziato a produrre quanto necessario per le riparazioni. Non ci sono state carenze di materiale. A mancare in qualche modo però sono state le garanzie per la sicurezza degli elettricisti, per chi interveniva a riparare le centrali e le linee elettriche. Una questione molto dolorosa. Per garantire la sicurezza dei lavoratori è stato necessario adottare delle misure speciali, ad esempio i giubbotti antiproiettile e i caschi. Si è lavorato a stretto contatto con i soldati per vedere se sul terreno fossero rimasti frammenti di missili o delle mine. Prima di lavorare occorreva controllare il terreno. Anton Dralov non nasconde la propria fierezza per il lavoro compiuto, per come hanno lavorato i suoi impiegati, ma gli chiediamo se non si senta esausto ora. E sì, si sente stanco, ma la motivazione è illimitata. Ci sono così tante cose che dipendono da questo lavoro. Prima di salutarci, però, non nasconde un po' di pessimismo. Il prossimo inverno potrebbe essere peggiore di quello appena trascorso e gli chiediamo come mai. Molte sottostazioni sono state danneggiate, bisogna sostituire i trasformatori, ma ci vuole molto tempo per produrne di nuovi, ci vuole molto tempo per rinnovare tutta la rete di fronte a questa vasta distruzione.
E l'approvvigionamento energetico resta al centro del dibattito pubblico anche in Germania, dove oggi si sono viste due forme di protesta, molto diverse fra loro, contro il carbone e a favore della salvaguardia del clima. La prima nelle grandi zone minerarie al confine nord-orientale del paese e la seconda a Berlino. Ci aggiorna Walter Raue.
È stata una manifestazione pacifica, quasi una scampagnata domenicale, quella organizzata oggi da diversi gruppi ambientalisti nella Lausitz, in Germania orientale, per protestare contro le vicine centrali elettriche a carbone. L'intera area al confine con la Polonia è caratterizzata da decenni da questa fonte energetica. Le enormi miniere a cielo aperto, dove viene estratta la lignite, un tipo di carbone molto umido, quindi poco efficiente nel processo di combustione, ma molto inquinante, hanno lasciato immensi crateri nella pianura. Subito accanto si trovano le centrali alimentate con la lignite e che risalgono spesso ancora all'epoca socialista. Che proprio queste vecchie centrali siano state ora rimesse in funzione per garantire l'approvvigionamento energetico del paese dopo lo stop delle forniture di gas da parte della Russia, viene molto criticato dagli ambientalisti. Alcune migliaia di loro hanno partecipato oggi pomeriggio ad un corteo partito nei pressi della città di Cottbus e direttosi poi verso Mühlrose, un piccolo paese che presto dovrà sparire per far spazio ad una miniera di lignite. D'altro canto, è sempre stato il carbone a garantire in questa zona poco industrializzata molti posti di lavoro. Motivo per cui nei mesi e anni scorsi a manifestare qui sono stati anche gli operai delle centrali e delle miniere, e in questo caso a favore del carbone. Un'altra forma di protesta per la salvaguardia dell'ambiente, una protesta in questo caso del tutto urbana, è quella organizzata a Berlino dal gruppo Ultima Generazione. Dopo gli innumerevoli blocchi stradali dei giorni scorsi, alcuni attivisti hanno attaccato oggi con la vernice un monumento che ricorda i principali articoli della Costituzione tedesca, nei pressi del Palazzo del Reichstag, sede del Parlamento federale. L'Ultima Generazione non tenta di portare in piazza il maggior numero possibile di persone per organizzare cortei e manifestazioni, ma cattura l'attenzione dell'opinione pubblica con azioni spettacolari, ma anche molto discusse e criticate.
Andiamo ora a Seul, in Corea del Sud, dove oggi è arrivato il premier giapponese Fumio Kishida. Si tratta della prima visita di questo genere da 12 anni a questa parte. L'atteso vertice col presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha suggellato il rilancio totale dei rapporti fra i due principali alleati asiatici degli Stati Uniti, divisi da una storia comune e problematica. Un passo favorito dalle conseguenze della guerra in Ucraina, ma che rischia anche di innalzare le tensioni con Corea del Nord e Cina. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti da Taipei. Lorenzo, dunque, la visita del premier giapponese a Seul è stata definita storica da diversi media internazionali. Come si è arrivati a questo summit e quali sono i risultati che ha finora prodotto?
Sì, allora diciamo che due mesi fa sarebbe stato impensabile pensare a due visite, prima quella di Yoon a Tokyo e oggi quella di Kishida a Seul nel giro di un mese e mezzo. E invece questa cosa nasce insomma dall'iniziativa del presidente sudcoreano, che ha abbandonato la pretesa dei risarcimenti per quanto riguarda il periodo coloniale giapponese. Ecco, su questo tema oggi Kishida in conferenza stampa ha detto che il suo cuore sanguina per le sofferenze del popolo sudcoreano, ma non ha dato scuse ufficiali. Questo ovviamente è stato usato anche dal principale partito opposizione a Seul, che ha denunciato il presidente Yoon per aver chiuso un po' un occhio sulle questioni storiche. Però entrambi i leader hanno insomma dichiarato che la situazione internazionale rende indispensabile la cooperazione tra Giappone e Corea del Sud. A livello concreto non c'è stato nessun comunicato congiunto, però ci sono stati dei risultati importanti. Intanto il primo, anche a livello simbolico, Kishida ha accettato di permettere a una delegazione di esperti nucleari sudcoreani di visitare l'impianto di Fukushima prima del rilascio delle acque considerate radioattive. C'è stata poi la fine di tutte le restrizioni a livello commerciale nel rapporto bilaterale, la promessa di rafforzare le catene di approvvigionamento in materia di semiconduttori, che sappiamo che è un settore cruciale, la condivisione anche delle informazioni di intelligence, su cui c'era stato invece uno stop negli ultimi anni, e poi ecco soprattutto l'estensione e rafforzamento dei rapporti a livello di sicurezza. C'è stata anche una cena fra i due leader alla fine del summit. Il menù comprendeva una serie di piatti coreani e anche il potangjo, che è una combinazione di birra e soju che è stata anche resa celebre insomma dai drammi coreani tanto popolari sulle piattaforme di streaming.
Lorenzo, l'hai detto, la necessità di collaborare. In che modo può cambiare gli equilibri regionali il rilancio dei rapporti fra Giappone e Corea del Sud?
Sì, questo riavvicinamento ovviamente era il grande obiettivo degli Stati Uniti, che considerano insomma fondamentale che i due principali alleati asiatici tornino a dialogare. Biden tra l'altro ha ricevuto il presidente sudcoreano proprio la settimana scorsa alla Casa Bianca, prima del presidente filippino Marcos, e nei prossimi giorni saranno lanciate le più grandi esercitazioni a fuoco vivo tra Stati Uniti e Corea del Sud di sempre. Ecco, da questo punto di vista si può immaginare che Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti agiranno sempre di più in maniera laterale. Non dimentichiamoci che la NATO ha appena annunciato che aprirà un ufficio di rappresentanza in Giappone e Kishida ha anche invitato Yoon a margine del G7, dove ci sarà un trilaterale con Biden fra poche settimane a Hiroshima. Ovviamente si teme che ci possano essere ripercussioni nei rapporti con la Corea del Nord, che tra l'altro è da un mese che non risponde alle telefonate quotidiane dell'ufficio di collegamento intercoreano, ma anche molto fastidio per la Cina, che si esprime sempre di più a favore della tutela delle legittime preoccupazioni di sicurezza, così le definisce di Pyongyang, mentre in passato ricordiamoci che Pechino aveva svolto un ruolo importante di mediazione.
Lorenzo Lamperti in diretta da Taipei con l'incontro fra il premier giapponese e il presidente sudcoreano. Concludiamo la pagina internazionale, apriamo quella nazionale, in primis quella regionale, rivolgendo la nostra attenzione ad un simbolo svizzero come il formaggio, un simbolo che deve convivere, come tante altre realtà, con le conseguenze dei cambiamenti climatici. Le scarse precipitazioni del 2022 hanno infatti obbligato dei produttori ad adattare, anche se la qualità del prodotto non ne ha risentito. La decima edizione dell'evento Caseifici Aperti, che si è svolta fra ieri e oggi in Ticino, ci ha portati a scoprire le difficoltà del settore.
Buongiorno a tutti, sono Marzio Poma, è un'azienda agricola qua a Tremona, nel Mendrisiotto. Ho una sessantina di capre, maiali, una mucca, qualche gallina e conigli. E prevalentemente faccio allevamento di bestiame, quindi allevamento di capre, e produzione di prodotti latticini, quindi formaggio, faccio formaggio di capra, formaggio di mucca, freschi e stagionati.
La sessantina di capre che animano l'azienda agricola l'anno scorso erano molte di più, ma l'assenza di pioggia ha spinto ad adeguarsi.
Prima avevamo centinaio di capre, sì, adesso appunto bisogna cercare di essere più selettivi e quindi avere comunque un minore numero di capre, in proporzione c'è comunque meno latte, però se si riesce ad avere il numero giusto delle capre con una buona qualità la resa è comunque assicurata, sì.
Il problema dell'assenza di pioggia non è stata la mancanza di acqua per abbeverare gli animali, ma la diminuzione di cibo fresco. Meno erba fresca obbliga a comprare più fieno. La qualità del formaggio però resta assicurata.
Per quanto riguarda i prodotti non ne hanno risentito più di quel tanto, anche perché comunque il prodotto è rimasto ottimale come gli altri anni. Più che altro è tutta una questione legata al foraggio, quindi al quantitativo di foraggio che bisogna acquistare in più. Chiaramente anche legato al pascolo, perché si diversifica quello che è il formaggio da pascolo e il formaggio da sostanza secca, quindi dal fieno acquistato, e cambia proprio la qualità sia con le mucche che con le capre, è una differenza sostanziale.
Cambia la qualità ma anche la quantità, ecco perché Marzio Poma ha preferito essere più selettivo.
C'è questa differenza tra la sostanza che può essere l'erba fresca al fieno, quindi la sostanza secca ha una riduzione comunque della produzione di latte, e quindi appunto anche dovuto a questa siccità è chiaro che il latte e la resa è molto inferiore, di conseguenza avrò anche meno prodotti, meno formaggio poi alla fine.
Il risultato è quindi meno formaggio e costi maggiori per produrlo, che hanno fatto aumentare anche i prezzi alla vendita.
Sì, in sostanza il prezzo del prodotto ho dovuto comunque far fronte a questo cambiamento. È chiaro che la gente comunque si adegua, perché comunque non è l'unica cosa che in sé cambia. Abbiamo visto anche nei centri commerciali con un aumento dei prezzi su tutti gli alimenti. Aumentando il prezzo del foraggio bisogna aumentare chiaramente il prezzo del prodotto. Sì.
L'auspicio è che la pioggia di questi giorni segni un ritorno alla normalità e che non si ripeta la siccità dell'anno scorso.
La fotografia di una delle problematiche del settore lattiero-caseario ticinese nel contributo di Cristian Gilardoni. Andiamo ora invece a considerare una problematica decisamente più cittadina, partendo da una notizia di qualche settimana fa. Dal 1 settembre a Parigi non sarà più possibile noleggiare monopattini elettrici, forse ne avrete sentito parlare. E anche in Italia, fra l'altro soprattutto a Roma e Milano, la tentazione di seguire la medesima strada è piuttosto forte. Il crescente numero di incidenti, anche gravi, e il cattivo utilizzo dei mezzi sono i motivi alla base di questa svolta radicale. Ci siamo allora chiesti quale sia la situazione in Ticino. Ebbene, per ora le infrazioni vengono ampiamente tollerate, ovunque fuorché a Lugano, come mette in evidenza il contributo di Marcello Ierace.
Due multe a Locarno nel 2022, una sola a Mendrisio, addirittura nessuna contravvenzione a Bellinzona né l'anno scorso e nemmeno quest'anno. A Lugano la musica è però decisamente diversa. Lo scorso agosto, infatti, dopo un periodo di sensibilizzazione, si è passati alla repressione, arrivando ad un totale di 50 contravvenzioni inflitte a indisciplinati utilizzatori di monopattini elettrici. Cifra che cresce fino ad oltre 140 multe, se si contano anche le biciclette elettriche. Il vicecomandante della Polizia Comunale di Lugano, Mauro Maggiulli.
Il problema che la Polizia Città di Lugano ha evidenziato è l'abuso della circolazione sui marciapiedi, dove chiaramente vanno in contrasto con i pedoni.
E quindi cosa avete deciso di fare?
A seguito delle numerose reclamazioni siamo intervenuti dapprima con una fase di sensibilizzazione e successivamente siamo gioco forza passati a una fase di repressione, in quanto l'azione di sensibilizzazione non ha sortito gli effetti sperati.
Azioni come questa verranno ripetute?
Assolutamente sì, perché il fenomeno è tuttora in corso ed in particolare durante la primavera e i mesi estivi va sempre più aumentando.
E sulla scia di Lugano, anche nel resto del cantone le cose potrebbero presto cambiare, come ci fa notare il responsabile del progetto Strade Sicure, Renato Pizzolli.
Privilegiare il dialogo e l'informazione quando ci sono dei cambiamenti è molto importante, perché prima bisogna far capire il senso e la regola e poi, una volta che questa è consolidata, è necessario poi passare alla repressione. I controlli aumenteranno nel tempo e la parte del dialogo chiaramente lascerà posto anche a quella della sanzione e si entrerà in un discorso molto più consolidato.
Le regole, ad ogni modo, sono queste per chi ancora non le conoscesse. I monopattini elettrici devono avere una potenza massima di 500 watt, una velocità massima di 20 km orari, devono essere provvisti di luci, di campanello e di freni, due, uno per ruota. Il casco non è obbligatorio, ma consigliato. E infine, e qui sembra esserci il maggior fraintendimento, i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto dai 16 anni in su, oppure dai 14 anni, ma bisogna avere una patente di tipo M o G, quella del motorino per intenderci. Ma la popolazione, e i giovani in particolare, le conoscono queste regole?
Questa domanda ce la siamo posta anche noi, l'abbiamo anche verificata attraverso un sondaggio su Instagram. Abbiamo proprio posto questa domanda e purtroppo solo il 45% ha scelto la risposta esatta. Quindi la sensibilizzazione in un qualche modo non è arrivata a tutti i livelli. È vero che adesso come Polizia Cantonale stiamo facendo uno sforzo mirato proprio in questa direzione.
Ed infine la pagina di chiusura che vogliamo consacrare ad un compleanno, e cioè i 60 anni della chiesa dedicata alla Madonna degli Immigrati. Siamo a Berna, siamo alla ultracentenaria missione di Berna, a cui fan capo circa 7.000 fedeli. In generale quella delle missioni cattoliche italiane in Svizzera rimane ancora oggi una realtà di riferimento importante per la comunità italiana, ma non solo, ci sono anche ticinesi e grigioni italiani che le frequentano. Gianpaolo Driussi ha incontrato padre Antonio Grasso, missionario scalabrignano a capo della missione, per parlare di vecchia e nuova immigrazione e della sua attività al giorno d'oggi.
L'edificio di Bovestrasse reca ancora la vecchia scritta Missione Cattolica Italiana, ma ovunque altrove si legge di lingua italiana. Vi trovano casa tre sacerdoti, a cui si aggiungono un diacono, una suora, il personale di segretariato e portineria, i catechisti, un assistente sociale e la corale. Responsabile è padre Antonio Grasso, appartenente ai missionari scalabrignani, fondati da Giovanni Battista Scalabrini, il santo dei migranti. Pugliese di Lecce, un passato pastorale negli Stati Uniti, in Italia e in Svizzera a Basilea, ci accoglie nei locali dove un tempo c'erano anche scuola e asilo, sotto la grande sala del ristorante, da un po' di tempo non più in uso. Nel 2023 gli chiediamo: ha ancora senso una missione cattolica a Berna?
Io penso di sì perché sento dalle persone che per loro è importante avere un punto di riferimento per poter vivere la fede. Cambiano le modalità, ma penso che avere dei punti di riferimento anche a livello spirituale diventa un valore aggiunto, perché la fede la si può vivere a livello individuale, ma da quello che apprendiamo dai Vangeli ha un peso molto importante la dimensione comunitaria.
Chi è che si reca alla Missione Cattolica di Lingua Italiana a Berna?
Festeggiamo i 60 anni della Chiesa della Missione. Già alla fine dell'Ottocento esisteva una comunità di lingua italiana qui a Berna. Se guardo soltanto questi 60 anni, c'è stato uno sviluppo della comunità stessa, perché è nata come comunità di ritrovo degli italiani e oggi questa è la nostra vera identità. Abbiamo diverse tipologie di persone, cioè noi abbiamo ancora gli anziani della prima generazione italiani o ticinesi, ma abbiamo per esempio coppie biculturali, uno dei due è italiano o ticinese e l'altro è della Svizzera tedesca o è latinoamericano o è francese. Abbiamo coppie biconfessionali e aumentano sempre di più fedeli di altre madrelingua che però capiscono l'italiano e si sentono a casa.
Lei è stato missionario anche oltreoceano, è stato a Los Angeles. Cosa differenzia la comunità italofona che si rivolge alla missione di Berna dalle altre comunità che ha guidato altrove?
È soltanto da quando sono in Svizzera che sto lavorando con gli italiani, perché a Los Angeles, per esempio, lavoravo in una parrocchia latinoamericana, messicani, salvadoregni, guatemaltechi, e poi c'era un gruppo di filippini e gli autoctoni americani, naturalmente. Quindi una realtà anche dura di tanta gente indocumentata che aveva attraversato il confine Messico-Stati Uniti, si lavorava con le bande di quartiere che spacciavano droga, con armi, e ogni lunedì andavo in carcere a confessare questi ragazzi, ad incontrarli, a parlare con loro.
Mi stai dicendo che a livello pastorale in Svizzera è una missione in pantofole?
No, perché le sfide poi sono altre, ma già tra Berna e Basilea sono due realtà diverse, perché il contesto lavorativo è diverso. Basilea, per esempio, la presenza di tutto il mondo della farmaceutica attira persone da tutto il mondo e attira anche tanti italiani, però sono gli expats, persone che sono lì per un progetto limitato di tempo, e crea anche quindi dinamiche pastorali diverse. Quindi tutto da dove parte? Dall'offerta di lavoro.
Essere cattolico in Svizzera, come essere evangelico, appartenere ufficialmente a una confessione, significa pagare le imposte di culto. Non è così in tutti i cantoni. La missione cattolica di lingua italiana a Berna usufruisce dei proventi dell'imposta di culto, ma è un sistema che la convince.
C'è una storia, bisogna conoscerla, rispettarla, pur sapendo che ogni sistema in sé di sostentamento è limitato e prima o poi magari cambierà, perché cambieranno anche le esigenze e le condizioni. Qui in Svizzera c'è questa forma, in Italia ce n'è un'altra, in altri posti non c'è niente di tutto ciò. Il concetto di base qual è? Facciamo fatica a spiegarlo a chi viene dall'Italia, fortunatamente i ticinesi sono già dentro a queste questioni. È un sistema di solidarietà: nel momento in cui una persona si sente di appartenere, sa anche che la propria comunità ha dei costi. Mi convince o non mi convince è relativo, la domanda è capire come le persone sviluppano e mantengono il senso di appartenenza e di solidarietà. Quindi nel momento in cui uno si sente di essere parte di questa comunità, dovrebbe sentirsi moralmente legato anche al mantenimento della comunità. E lo stesso a livello civile, non si può non pagare le tasse e poi pretendere che tutto funzioni e che tutto sia a servizio del cittadino.
Era padre Antonio Grasso, missionario scalabrignano a capo della missione cattolica di lingua italiana a Berna. E con le sue parole siamo giunti alla fine di questa edizione di 6 di sera, ora lo sport e poi 6 di sera magazine, la pagina culturale dove sarà ospite lo scrittore e docente ticinese Max d'Este in libreria con il suo ultimo romanzo. Da parte mia l'augurio a tutti di stare bene.